Detto questo, dopo 49 minuti di live possiamo partire con il Vito Weekly. 49 minuti, però c'è stato anche il pre-show, diciamo. Ma tanto sono meno notizie in questi giorni. No, il guanto esce il 1° agosto, De Benzo. Non mandano niente. Sono pre-order, sia quello che lo scudo di Capitan America. Vito Weekly. Partiamo, Mortal Kombat 1, Official Combat Pack, roster e il trailer. Sapete che? Non me ne fregava un cazzo di Mortal Kombat. Però minchia, sto roster, tanta roba, oh. Cioè, alcuni personaggi ci avrei proprio voglia di usarli in un picchiaduro, porca miseria. Questo è Dead Invincible, quello è il Marvel. Cinone non so chi sia. A me piace quello di Patriota, bravo. Tra l'altro, fantastico come è realizzato. Patriota è uno dei personaggi più belli di sti cazzare di supereroi in assoluto. È un personaggio, piaccia o non piaccia la serie TV, che a volte non è fantastica. Il personaggio di Patriota è incredibile, l'attore. Non parlo del fumetto che non ho mai letto. L'attore che ti mette addosso un'ansia e un fastidio, una paura, secondo me spettacolare. Di Invincible ho visto la puntata speciale aggiunta di Atomic Eve, molto bella come puntata. Io non mi ricordo se l'ho finita da vedere al Fiere Nero, ma è una roba alla The Boys, quindi era partita bene. Il cartone non era un granché, però, quindi un po' pativa. Anche Oniman è figo, se hai visto Invincible. È patriota, ma sbaglio. Uno dei migliori personaggi horror degli ultimi anni. E secondo me è un personaggio strepitoso. Qui ci vediamo un po' di gameplay di Sandland. Sandland. Che è il giochino, quello Akira Toriyama, eccetera, 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 eccetera. Ho sbagliato. Ok. Metto grande. Vediamo se riusciamo a vedere qualcosina. Che a me sembra una zozzeria, sinceramente. Qualcuno di voi invece mi diceva è bello. A guardarlo è già meglio di Final Fantasy XVI, probabilmente. Non lo so, mi sembra. È brutto lo scenario. Sul gioco non mi esprimo, ovviamente. Però lo scenario mi sembra una roba veramente povera, povera, povera. Guarda qua. Almeno Final Fantasy XVI era bellino da vedere. Non mi pare che il character design di Toriyama possa tenerlo in piedi particolarmente, no. Però non conosco neanche il fumetto, magari sì. Ultimo video di questa prima carrellata è invece il DLC di Igon Knife. Tra l'altro Igon Knife che sta per uscire anche su PlayStation. Mi chiedevo quanti di voi sono interessanti a comprarlo questo DLC, perché giocare sto gioco secondo me era perfetto da pass. È una delle robe veramente fighe che ti trovi nel pass. Io non credo che mi dedicherò a sto DLC. Toriyama ha rotto il cazzo. Non lo so, magari a qualcuno piace. Cacio e pepe o carbonara? Non me l'hai già chiesto l'altro giorno, Don Bombadillo? Non ci devo pensare neanche un secondo, comunque. Cacio e pepe, la carbonara non sono un grande fan. Vito, non riesco quasi mai a seguirti in live da un po' di tempo, dice Jack. Ma questa qualità è incredibile. Ovviamente recupero sempre tutto in podcast. Grazie Jack, carissimo. Deve essere un problema mio personale. Cioè, tutti quelli che stanno in chat sono dei criticoni che mi insultano e mi odiano. Quelli che non possono mi amano. È uscito in settimana anche su PlayStation, dice Sippo. Cacio e pepe di Simone Cognome. No, ecco, quella è l'unica cacio e pepe, Mircotto, che probabilmente no. Anche se gli darebbe data una seconda possibilità. Ti amiamo sempre, dicevo prima. Vabbè, sondaggio? Facciamolo. Non è preparato, ma ci sbrighiamo. Video producer. Gestore streaming. No, però dovrei fare tra chi. Non ce ne frega niente al sondaggio. Troppo complesso. Se. No, vediamo. Vediamo se mi deludete come su Pikmin. Gestisci sondaggio. No, sondaggio. DLC. I go on life. È semplice, mi metto solo sì o no. Sì, può voler dire anche voglio giocarlo dopo quando arriverà anche su Noel Pass, eccetera, eccetera. Non vuol dire per forza comprarlo adesso. Fatemi sapere. Senna e Don Redfall. Già te la giochi qua. Ti do una notizia fresca fresca. Final Fantasy XIV in arrivo su Xbox. È in ritardo, Sippo, perché ce l'ha già data qualcuno in tua assenza. Tu lo giochi il DLC, Vito? No, non c'ho nessuna voglia di ritornare in Hagon Life. L'ho trovato carino, però io l'ho giocato solo per la scrittura e non mi ha entusiasmato come mi aspettavo. Secondo me, se volete un gioco da ammazzarvi dalle risate, Trovers e The Universe. Ciao, Moragno, caro. No, non rompete il cazzo questi pareggi, maledetti. Votate di cuore, dobbiamo capire sta cosa. DLC avrei messo no, LC aspetto per pareggiare. Ah, SLC ho messo. Vabbè, avete capito, su. Dipende se è proprietà di Arabe. Non lo sapete, di molte cose. Non lo sapete. Non lo potete sapere, porca miseria. Vince il no, ma ti dirò sì. 11 a 12, ma perché avete provato il pareggio. Basta, non faccio più sondaggi. Andate a fare in culo. Qui è chiaramente un voto, non ve ne frega niente del DLC. Avete solo votato per fare il pareggio. Ed è morto anche il format che ho inventato un secondo fa, perché siete delle persone orribili. Succate fortissimo. Affanculo. Uno fa le cose per voi. Ubisoft non cancella i giochi collegati ad account inattivi, chiarisce il publisher. Perché settimana scorsa, no, in realtà inizio settimana, era nata questa cosa incredibile che Ubisoft stava cominciando a cancellare i vecchi account. È partita la polemica, gente disperata, mortaretti, vetrine rotte. E invece vediamo la risposta di Ubisoft, che mica è scema. Ubisoft ha chiarito: i parametri per la cancellazione degli account non riguardano quelli che risultano in possesso di giochi acquistati. Ah, cancella gli account Ubisoft inattivi da 5 anni che non hanno mai comprato giochi. E levatevi dai coglioni, ci sta. Lo so, Marco Joker, che avete fatto così. Polemica del cazzo nata da un solo tweet incredibile. Tra l'altro era nata, Mercotto, dal fatto che era arrivata la mail a un tipo, credo. Dopo una notevole ondata di discussione e proteste, Ubisoft ha infine chiarito la sua politica riguardante la cancellazione degli account inattivi, riferendo che questa non include account con giochi acquistati, dunque questi non vengono rimossi dai publisher. Tutto è partito da alcune segnalazioni su email provenienti da Ubisoft, delle quali il publisher avvertiva della cancellazione di account che risultano essere inattivi da tempo, cosa che faceva temere anche la cancellazione dei giochi in digitale acquistati attraverso tali account. Ubisoft ha chiarito che già da diversi anni segue il regolamento sulla protezione generale dei dati stabilito dall'Unione Europea. In base a questo procede con l'eventuale cancellazione di alcuni account se la loro attività risulta praticamente pari a zero per molto tempo. Tuttavia, nell'effettuare questa procedura segue alcuni parametri specifici, tenendo in considerazione i seguenti fattori: l'attività generale dell'account dalla sua creazione, la libreria dell'account, quelli che includono giochi PC acquistati non possono essere cancellati, la durata dell'attività dell'account, misurata dall'ultima volta che è stato effettuato il login all'ecosistema. Perché il punto? Ah, l'ecosistema. Ubisoft rende noto di non aver mai cancellato account che sono stati inattivi per meno di 4 anni. L'esistenza di un abbonamento attivo collegato all'account, che non può essere... Ah, perché se sei abbonato e non ti hai fatto il login, loro ti tengono comunque dentro, se pieni i soldi, grazie al cazzo. In realtà quelli li dovresti bloccare, secondo me. Se uno sta pagando l'abbonamento Ubisoft Plus da 5 anni e non si è loggato, magari sta in coma, gli stai a rubare i soldi Ubisoft. Questa no, secondo me. Io che ho solo riscattato giochi gratis, che faccio? Non credo che faccia differenza del mezzo tra acquistato pagando o acquistato gratis, quindi ti considera dentro. Se non aprite Uplay almeno una volta a settimana, ve lo meritate che vi cancellino l'account. Una volta a settimana? No, zio, perché mi sono accorto che quando... Non so perché... per la beta di The Crew, che su questo PC non avevo installato l'app, zio Feliero. Un dramma. Cioè, è proprio segno dei tempi che cambiano. Una volta era la mia app preferita. Buonasera al miglior showman di Twitch Italia! Grazie, Mindolino. Ho letto anche il tuo messaggio su Instagram. Grazie, caro. Fanno molto piacere i messaggi su Instagram. Perché mi dà sensazione che ci sia qualcuno, altrimenti a volte scrivi un po' per te stesso, non è massimo. Sì, ma Vito, la comunicazione Ubisoft è una merda. Un po' di tempo fa era nata la polemica per cui Ubisoft voleva levare Assassin's Creed Liberation a chi lo aveva comprato su Steam. Alla fine non l'hanno fatto e a quanto pare non avevamo capito noi. Ma vabbè, in questo caso per Ceptro però, che deve fare? Mandano una mail a uno che non ha mai loggato e quello dice: allora stanno cancellando tutti gli account, partono le notizie sui siti, cancella e viva il fisico, il digitale è una merda, e loro rispondono, cioè lì poca roba, eh. Seguendo questa policy hanno cancellato preventivamente Phoenix Rising 2, tanto nessuno lo comprava. Beh, ste robe succederanno al febbraio. Tra l'altro non ho capito se è arrivato proprio un annuncio di Ubisoft sulla cancellazione di... come si chiamava in italiano? Phoenix Rising, comunque. Che io ho provato un pochino e non mi aveva entusiasmato. Però ne avevo sentito parlare bene. E credo succedano queste cose. Cioè, le cose che pensi che vendano, le togli. Mungono l'account fino alla fine. Mirkot, sta roba. Io ci penso, sapete? Cioè, secondo me dobbiamo pensarci un po' di più. Perché può succedere tutto nella vita. Nessuno se lo augura. Però, cioè, le carte durano 3 anni. Per 3 anni questi si inculano sordi da tutte le parti, eh. Comunque ci sta un mese di Ubisoft Plus a 1 euro su Xbox, dice Minerbaco. Cancellano, rimetti, non cancellano, rimetti. Insomma, fate voi. Loro non hanno detto niente qua però. Io almeno un declino l'ho comprato, quindi apposta. Ma a prescindere dall'attività, che senso ha mai cancellare un account? Costa un centesimo al secolo forse. Ma forse loro hanno detto per questa cosa dei dati, se ce l'hai in attività devi cancellarli, possibile, che non puoi trattenere dati senza firme particolari. Per esempio anch'io in officina adesso in Italia devo rispondere a delle regole europee del cazzo, esatto, GDPR. In realtà tu gli hai firmato il consenso, quindi probabilmente ce l'hanno, però è possibile che ci sia una postilla per cui 4 anni in attività devi buttarli, non lo voglio escludere. Loro quello hanno detto. Ciao Vito, dice Alex. Ho preso Disney Illusion Island per Switch. Delizioso. Ovviamente deve piacere il genere simile a Ori e lo stile di animazione dei nuovi corti Disney. Non c'è quel tipo di combattimento, i nemici li devi solo schivare. Alex, l'impressione che mi sono fatto io è che sia un prodotto molto infantile, però dopo abbiamo il Metacritic e andiamo a leggere le recensioni. Magari il suo tizio non aveva accettato gli euro da 5 anni. Ma è difficile che non li accetti però, eh. Però è tutto possibile. Xbox, controller profumati alla pizza per celebrare Teenage Mutant Ninja Turtle Chaos Mutante, che è, credo, il nuovo film che probabilmente esce prima in America. Che palle, io in questo periodo non c'ho un cazzo da vedere, quindi mi sto vedendo delle minchie per mandare a mangiare il giapponese. Microsoft ha annunciato una bizzarra collaborazione con Teenage Mutant Ninja Turtle Chaos Mutante, mettendo in palio dei controller Xbox profumati alla pizza. Che sono questi qua. Purtroppo però, come capita spesso con le iniziative a premi, si tratta di una promozione valida unicamente negli Stati Uniti. Niente controller profumati alla pizza per gli utenti italiani. Cioè, c'hanno proprio sta roba sotto che in teoria profuma di pizza. Cioè, a me sembrano anche brutti i pad, se devo essere onesto, eh. E però sono premi, sono da collezione, eccetera, eccetera, eccetera. Però mi fanno schifo. Non ho capito bene come funzionano, però. I controlli in questione possono essere vinti? No, niente. Accessibilità a parte, non c'è dubbio che la collaborazione tra Xbox e Mutante abbia prodotto qualcosa di originale. Non si vedeva un dispositivo aromatizzato da parecchio tempo e c'è tanta curiosità attorno alle soluzioni utilizzate per donare a controllare il profumo della pizza. Un po' troppi errori si trovano in questa lettura di news. Grazie a Multiplayer per tutto il lavoro che fa, però una letta. Ciao Giru! Penso che sia legale solo in un paese folle come l'America, dice l'America, dice Monaco. Vi invito a leggere un bell'articolo del Post sui profumi nel cinema, che ci hanno provato diverse volte e come è andato sempre a puttane. Il pad è carino, ma quel bagaglio sotto è da bruciare. Si può togliere però per Ceptron, eh? Cioè non devi giocare con quel coso attaccato. Così, almeno una cosa l'hanno fatta. China Joy 2023 ha annunciato la lineup PlayStation che include Lost Soul Aside e Helldivers 2. Alcune robe le leggo con voi. Mentre Vito Iovara commenta, è tutto letto prima. Qua metto proprio le news e poi dico le leggiamo insieme. Sony ha annunciato la lineup di giochi esclusivi PS5 e PS4 e non, che porterà al China Joy 2023, che si svolgerà questo fine settimana. Ah. In programma tra venerdì 28 e lunedì 31 luglio presso lo Shanghai New International Expo Center. A volte sono uscite delle robe carine. PlayStation China Hero Project. Mi pare quello del topo che piace a Tony. È uscito da là, però non li conosco e qua non ce li fanno vedere. Fast Party, Gran Turismo, il Daver 2, Horizon Zero Dawn, Forbidden West, Call of the Mountain, Recher Clay. Vabbè, questa è tutta roba sua. Ma che cazzo è sto PlayStation China Joy, però non capisco. Ah, eccolo, ti ringrazio. Per chi non lo sapesse, il PlayStation China Hero Project, ok, questo lo so, è un'iniziativa lanciata da Sony nel 2016 per finanziare gli sviluppatori in Cina e pubblicare i loro giochi in tutto il mondo. Tra i progetti che fanno parte di questo progetto c'è anche Lost Soul Aside, l'action RPG ispirato a Final Fantasy. Andiamolo a vedere. Lost Soul Aside. Così non è facilissimo capire. Lost Soul Aside. Ispirato a Final Fantasy? Ah, non sembra brutto. Non mi sembra troppo ispirato a Final Fantasy, però. Quando esce Final Fantasy 17? Spero di morire prima, Prince. Perché poi magari fanno un bel trade e me lo vende. Mamma mia, Lost Soul Aside è vecchio quanto Final Fantasy Versus 13. Io spero ancora in Black Myth Wukong, ma mi sa che non uscirà mai. Beh, quando hanno fatto vedere non c'era proprio niente. I partecipanti provano anche una demo gratuita. Vabbè, notizia che ce ne frega il giusto. Perché non si capisce la sega. Via. Ritmo. Armored Core 6, Fires of Rubicon. È uscito un nuovo trailer in cui si è visto tanto gameplay, in realtà. Finalmente. Me lo metto in grande, guarda. Così mi faccio bannare tutto dai giappi. Però lo vediamo velocemente, è lungo, eh. Allora, qui facciamo un no, non faccio più sondaggi. Vedi, adesso era bello fare un sondaggio e non posso farlo. Perché non state a fare i cazzoni. Che mi piaceva sapere quanti di voi eravate interessati e non posso farlo più. Vedi che rovinate tutto? Devo dire che a me non fa schifissimo l'idea. Non è una roba che mi entusiasma perché non lo conosco. Sono spaventato dalle parole di chi dice che è intransigente, difficile, quindi calma. Lo proverei molto volentieri per capire che gioco è. Non è una roba che mi fa schifo a prescindere, tipo Elden Ring 2, che so che mi interessa il giusto. Non lo faccio, del benzo. Siete in punizione. Questo lo saltate per punizione. Forse il prossimo lo facciamo. E quindi, boh. Mi sembra una roba anche riuscita, mi sembra una roba non per tutti, che rimane di nicchia, non me lo so mai cagato perché dovrei cagarmelo adesso. Non mi convince troppo e c'è veramente troppa roba che mi interessa da giocare per stare a sperimentare con una roba nuova che forse non mi piace. Togliamo grande, mettiamo piccolo, vi leggo un po'. Manco abbiamo pareggiato prima. Per bucio de culo, Monaco. Per gli esperti di Armored Core, anche i precedenti si basavano prevalentemente sul lock dei nemici, tipo giochi di aerei. Me li ricordavo più simili TPS, zio Feliero dice. Io credo fosse questa roba qua, sai, zio. Anche Chromance era questa roba qua, per dire. A me piacciono un sacco i giochi di robottoni, ma non ho alcuna intenzione di prenderlo a prezzo pieno. Io me lo godrò giocato da Tony, un ottimo gioco da ingegneri con infinite statistiche, dice Monaco. A me non dice nulla a livello artistico, ma a me non dispiace, onestamente. Se non fosse From Software, questa serie sarebbe morta, dice De Benzo. Possibile, sono nel momento di massimo splendore, qualsiasi cosa toccano diventa oro, ci sta che cicciano fuori pure sta roba. Secondo me oggi se buttassero fuori un Tenchu, serie che mediamente si sono cagati in poco, fanno il botto. Lo trasformano in una roba alla Sekiro, hanno stravinto. Questi li fanno dal 1990. Sì, ma per carità, anche Tenchu. Non c'è, non me ne frega comunque, vabbè. PlayStation Plus Extra e Premium Sea of Stars sarà disponibile al day one nel catalogo. Era già nel pass, quindi per me non è sta grande notizia. Se devo giocarlo tra uno delle due, preferisco il pass, per dire. Non so neanche... Sì, preferisco il pass perché il plus non è mio, ma è condiviso. Sì, mi serve il link qua. Però per chi invece non ha Xbox e non ha pass, è una bella notizia. Magari prima non gliene fregava niente, adesso diventa interessante. Sarà disponibile al day one anche su PlayStation Plus, Extra e Premium, oltre che su Xbox Game Pass. Demo disponibile oggi su PlayStation, era già uscita su Switch. Sony ha annunciato uno dei giochi indie più attesi di questi mesi. A me la demo non aveva fatto impazzire, quindi 29 agosto, però lo metto da uno che voglio provare all'inizio e spero mi piaccia, perché da vedere mi fa invece impazzire, lo aspetto da anni. Sabote Studio dimostra dunque la volontà di abbracciare volentieri il nuovo futuro incentrato sui servizi di abbonamento, lasciando il suo promettente gioco indie sia su Xbox Game Pass che su PlayStation Plus Extra e Premium. Ora vi faccio una domanda. Secondo voi questa decisione è figlia del fatto che non siano arrivati grandi pre-order o banalmente arrivano un po' di soldi e te li prendi? Perché mi sembra strano, cioè già sei sul pass. Se si innesca sul Game Pass di Xbox, probabilmente vendi su PlayStation. Cioè è una roba che ti alimenta il chiacchiericcio su Steam e su PlayStation. Da quella base puntare tutto sui servizi Plus, sui servizi in abbonamento, secondo me vuol dire perdersi quella possibilità là. Sippo, l'avevo trovato un po' macchinoso nel combattimento. Vediamo, niente di eccezionale, l'ho provata velocemente perché so di giocarlo. Armored Core sarebbe perfetto per un eventuale pass Sony. Provare la serie Mod Runner o preferisci il varicocele? Tom Bombadillo, SnowRunner, ci ho fatto un sacco di ore, l'ho adorato. Uno dei miei giochi preferiti... anche di sempre, guarda. È che però a un certo punto ho preso un mezzo che me l'ha un po' rovinato perché era troppo forte. Ma la parte prima, anche in live, abbiamo fatto delle robe con SnowRunner che ritengo proprio nel cuore. Una in live, 5 ore in mezzo agli alberi, per chi se la ricorda. E un'altra da solo, in cui ho fatto... ero sempre incastrato negli alberi, a tipo un chilometro dal cioè a 800 metri dal traguardo. Lo vedevo e avevo fatto un viaggio delirante, ci avevo messo comunque 3-4 ore. A 800 metri dall'arrivo ho perso 5 ore per sbloccare il camion. Arrivavo con quelli dall'alto e gli davo le bocce, cioè, ho fatto di tutto. Cioè per me quella roba in live avremmo riso tantissimo. Forse Sony andrà da loro quando ha capito che andava sul pass. Monaco, certo. Però loro avrebbero voluto dire no, secondo me giocati la carta pass e prova a prendere i soldi di là. Per me era molto più intelligente come tecnica. Poi io evidentemente, boh, è la realizzazione che questi giochi o li sponsorizzi bene o li metti tipo esclusiva Switch o li devi mettere in abbonamento su console. Grande Vito, sapevo che non mi avessi deluso. È un gioco che comprano solo i giocatori hardcore. Venderebbe pochissimo, sicuro che Sony e Microsoft paghino meglio, dice Marco Joker. Ci sta, su PS5 la percentuale di indie venduti sarà vicina allo zero, dici Winnerbago? Io credo che vendano come dalle altre parti, poco, ma uno come questo, abbastanza chiacchierato, poteva vendere. E può vendere di più nel momento in cui è bello. Sul pass se lo giocano tante persone, questo aumenta le vendite dalle altre parti, questo lo dicono tutti, Paradossalmente essere su entrambi gli sta dando un chiacchiericcio che secondo me non avrebbe mai avuto altrimenti. Beh, certo, grandangolo. Però è pure finito di prendere i soldi, secondo me. A meno che non hai un accordo in percentuale, che trovo un po' difficile. Però è possibile anche quello. L'intenzione del team è proprio recuperare la tradizione di questo sottogenere dei JRPG. Tra l'altro ormai i JRPG li fanno tutti meno i giapponesi. Il più bello di quest'anno, a detta di tutti, è Xenidecos o dell'anno scorso, che è di un tedesco, tipo. DreamWorks All-Star Kart Racing ha annunciato Shrek, Kung Fu Panda e altri in un Racer Arcade. Ma c'è stato un trailer? Che non ho beccato? Questo voi non lo sapevate, dite la verità. Che vi ho sorpreso con questo gioco incredibile. Tra l'altro, ultimamente, per non so quale esatto motivo, se non il fatto che Mario Kart continui a fare miliardi, stanno provando i giochi di kart, che credo che abbiano venduto in tutto 9 giochi di kart, 5 copie. Game Mill Entertainment ha annunciato The Rework All-Star Kart Racing, un vero gioco di corsa arcade a base di kart che prevede la partecipazione di un ampio cast tratto dalle produzioni DreamWorks. Tra i piloti troviamo personaggi tratti da Shrek, Dragon Trainer, Madagascar, Kung Fu Panda, Il Gatto con gli Stivali, Baby Boss e varie altre serie animate. Non c'è ancora una data d'uscita precisa, ma DreamWorks All-Star Kart Racing è atteso nel corso del 2023. Vediamo se troviamo un trailer. Che ce lo vediamo un po', a occhio e croce sarà una cagata. Che tendenzialmente il motivo per cui poi non se li inchiappetta nessuno, sono brutti. No, non credo. Ci sono un video YouTube. Però si vede qualcosa qua. In questo video qualche immagine, un po' di gameplay si vede. Non si riesce a capire molto. Mi sembra la solita roba generica, poco ispirata. Copia di Mario Kart, tra l'altro. Qua c'ha la stessa roba. Guarda. Mamma mia, quante poche idee. Molte poche idee. Sì, è giochi di kart, che giochi stile Smash Bros. Sono solo dei cash grabs. Monnezza, dice Perceptor. Forse il problema è che fanno tutti pena. Oppure che è proprio difficile farli. A settembre esce quello della Disney Free to Play, dice Sippo. Provato gli ultimi circuiti inseriti in Mario Kart 8? No, prima o poi dovremmo fare una live così ne provo un po'. Sinceramente provai il primo pack e mi aveva deluso per come erano. Erano belli da giocare, però graficamente si vedeva che non era la roba bella come Mario Kart 8. E quindi ho poca voglia di un gioco in cui non riesco mai a fare un cazzo di che. Non ci provano nemmeno, fanno un clone. I giochi di kart vendicchiano, certo non bisogna aspettarsi i numeri di Mario Kart. Evidentemente se ci provano tutti, sì. Non possiamo escluderlo. Togliamo piccolo. Blasphemous 2, official pre-order trailer. Rimettiamo piccolo. Però deve partire il video, ti ringrazio. Lo aspettate, Blasphemous 2? Era uscito un mezzo rumorino che stavolta avevano puntato più sul Metroidvania che sul il Dark Souls in 2D. Sinceramente non so neanche da che... Cioè, l'ho provato un po', ce l'ho anche sempre installato su Steam Deck. Non mi dispiaceva neanche troppo da giocare, però c'ha quelle robe da Dark Souls in 2D che a me mi rompono proprio i coglioni. Questo fatto Metroidvania me lo giocherei stravolentieri io, con checkpoint vicini, to'. Soprattutto, quanti di voi lo hanno giocato? Quando esce non me lo ricordo. Questo dovrebbe avercela una data. Andiamo invece al prima recensione di oggi. Che è The Expanse a Telltale Series. Voti ottimi per il primo episodio. Allora, io te ne andrei direttamente su Metacritic. Ci risparmiamo il giro su multiplayer. Non avevamo fatto su questo, ma su Disney, indovina Metacritic, vero? A me i Metroidvania 2D mi hanno un po' sciroccato, ma va bene che ci siano, anche se credo che stanno saturando un po' il mercato, una mia sensazione. Beh, credo di sì, belli, non ne stanno uscendo moltissimi, eh. Ringraziamo intanto Mr. Rabbit e Dennis che hanno messo il follow. Mr. Rabbit potrà anche parlare già. Dennis credo debba aspettare un pochettino. Benvenuti, dite la vostra. Questo è una community partecipativa. The Expanse a Telltale Series si prende un 79, mica fischietti. Tra l'altro, voi sapete che gioco è? Io non me lo ricordo questo. È sempre la solita roba Telltale? In cui non fai una sega, vai in giro e rispondi a domande. Massimo voto 80. Vediamo se ce n'è italiano. The Gamer. Questa è la versione PC. PlayStation 5 non ce ne sono. Xbox One non ce ne sono. C'è solo PC. poco recensito però, quindi Metacritic un po' falsato. È il gioco della serie Amazon? Non lo so. Non sapevo nemmeno fosse uscito, marketing zero, comunque molto poco interessato. Il successo di Dark Souls dice che è Paradox... Ah, non state parlando tra di voi. Purtroppo non abbiamo una recensione italiana. Proverei, guarda, proviamo insieme questa mossa incredibile. Contro tutto e tutti. Recensione. The Expanse a Telltale Serie, la recensione è questione di vita e di morte. Cioè, l'ha fatta la Gazzetta dello Sport. E Game Reactor. Andiamo sulla Gazzetta dello Sport. Che fa recensione di videogiochi da quando? Telltale torna con The Expanse a Telltale Serie, una nuova serie episodica basata sullo show fantascientifico di Prime Video. Quindi ti abbiamo risposto. I giochi del Telltale sono noti per il loro particolare stile di narrazione. Di solito si basano su IP popolari già esistenti come Batman, The Walking Dead e Borderlands. Ma raccontano una storia completamente nuova basata su quello stesso mondo. Si tratta di giochi Choose Your Own Adventure, in cui i punti principali della storia rimangono per lo più gli stessi per tutti, ma i personaggi che sopravvivono fino alla fine e le scene indispensabili dipendono spesso dalle recensioni che prendiamo. Quindi questo lo conosce. Non è un articolo di quelli piazzati là senza averlo giocato. Ci è piaciuta molto di più la narrazione lineare, anche se la nostra impressione è che siano le decisioni che abbiamo preso fino a questo episodio ad influenzare il finale e non quelle che prendiamo sul momento. Questo ha reso l'episodio molto più stressante, soprattutto quando abbiamo visto la schermata delle decisioni alla fine e abbiamo capito in parte come si sarebbe potuto svolgere il finale. Questo è stato il punto d'arrivo degli episodi a cui abbiamo avuto accesso finora e ci ha lasciato sul filo del rasoio per quanto riguarda il resto della serie, rendendolo un perfetto episodio di metà stagione. Non avevamo mai visto The Expanse e non abbiamo sentito il bisogno di sapere nulla per goderci questa serie. Non possiamo dare un voto definitivo prima di aver terminato tutti e cinque gli episodi, ma ci sembra sicuramente una serie da tenere d'occhio. Di Georgina Young per GLHF. Good luck, have fun. Global Games Media. GLHF, Hands of Gaming Coverage for Mainstream Media Part. Cioè, sono delle recensioni scritte apposta per i grossi media. Ne sapete qualcosa, qualcuno di voi? Di questa roba? Magari sui videogiochi sono più preparati rispetto allo sport. Molto male, Bruce, il mostro. Final Fantasy XVI? Yoshida è stanco delle critiche dei fan. Oh, Yoshida, sentiamo perché sei stanco. Sono proprio molto, voglio proprio sentirti, guarda, Yoshida. Poi parli con i miei testicoli, però. Naoki Yoshida, producer di Final Fantasy XVI, ha recentemente commentato le ondate di criticità sollevate verso il titoli. Verso il titolo, ha rosicato Yoshida. A cura di Cinefra. Final Fantasy XVI non ha ottenuto il successo che molti speravano, inclusa Square Enix, tuttavia, ma in realtà ha detto che era soddisfatta. Tuttavia ciò non implica che il progetto debba essere considerato un fallimento. Il nuovo capitolo della saga di Square Enix ha ricevuto anche una versione speciale per PS5. No, dasta, mamma mia, cazzo, questo è brutto però. Il calo delle vendite nella seconda settimana in Giappone aveva fatto... Questo è Spazio Games, eh. Il calo delle vendite nella seconda settimana in Giappone... Ma questi sono tutti link al negozio? No, ad altre notizie. Nella seconda settimana in Giappone aveva fatto temere il peggio per Final Fantasy XVI, ma Square Enix è intervenuta successivamente per fornire una spiegazione più approfondita della situazione. Il publisher ha infatti voluto dire la sua relativamente alla ricezione del titolo sul mercato, dichiarandosi comunque soddisfatta di come è andato finora. Dopo il commento dell'azienda arriva anche quello del producer Naoki Yoshida, che di recente si è tolto il proverbiale sassolino dalla scarpa rispetto a chi critica Final Fantasy XVI. Adesso ci arriviamo, con calma. In Giappone è andato in onda un documentario speciale sullo sviluppatore, che è stato tradotto da alcuni fan e diffuso tramite social. Un passaggio in particolare, quello relativo al commento di Yoshida. Il diretto ha dichiarato che controlla spesso il web per cercare i feedback dei fan. Lo ha fatto tra una pausa e l'altra nello sviluppo delle espansioni di Final Fantasy XIV e lo ha fatto anche con i video dei fan su Final Fantasy XVI poco dopo l'uscita, per capire il sentimento generale. Relativamente ai commenti sul suo ultimo progetto, Yoshida si è detto molto sconfortato dai commenti giapponesi. Attenzione, sconfortato ci sta. Ci sono molte persone che ti urlano contro, persone che non ho mai visto, incontrato, con cui non ho mai parlato prima. È strano. Cosa abbiamo fatto loro? Forse lo scrivono solo da un luogo di negatività e malizia. È noioso. Vabbè, questo dice, gli insulti rompono le palle, fin qua siamo d'accordo. È finita? Sappiamo bene come le community possano essere davvero tossiche con gli sviluppatori, ma che cazzo. Yoshida è stanco delle critiche dei fan. Non è esattamente sta roba, però dai. Chiedo scusa a Yoshida. Spazio Games no, però. Ratchet & Clank Rift Apart, meglio su PC o su PS5, l'analisi di Digital Foundry sorprende. Hai fatto scoglionare Yoshida, spero tu sia soddisfatto. Sì, magari se legge il video svot ci rimane male, che però il video svot è un sentimento... Beh, ma era molto critico il mio... Non tanto il voto, ma secondo me quasi quasi Final Fantasy XV era veramente molto duro, eh. Ci siamo! Ratchet & Clank Rift Apart è disponibile da oggi anche su PC, ma come gira? Meglio che su PS5? L'analisi di Digital Foundry risponde a queste domande. L'analisi di Digital Foundry, per quanto preliminare i codici del gioco sono stati consegnati in netto ritardo rispetto all'uscita odierna, fornisce una risposta sorprendente a questa domanda. Ci sono diversi frangenti in cui la console Sony si comporta meglio di una macchina Windows high-end. Vabbè, perché è ottimizzata da merda. L'analisi. Cominciamo col dire che per il momento quella realizzata da Alex Battaglia non è che un'analisi preliminare. Abbiamo capito. Il video si pone più che altro come un confronto fra la versione PS5 in modalità prestazioni e due configurazioni Windows, una di fascia alta e una di fascia bassa, applicata a una serie di scene. La tanto decantata meccanica dei portali, che caratterizza in maniera forte l'esperienza di gioco, funziona meglio su PS5 perché c'è l'SSD, pure in presenza di una componentistica PC di alto livello, il che fa pensare che anche in questo caso la versione Windows sia stata purtroppo lanciata in condizioni non ancora ottimali. Non ho letto però di grandi disastri alla The Last of Us. Me lo confermate? Come detto, ci sono sicuramente tanti aspetti positivi. Vedo il supporto di DLSS3, oltre a è un indubbio potenziale, ma al contempo un confronto fra le impostazioni non produce attualmente le differenze che sarebbe stato lecito attendersi dalla versione PC di Ratchet & Clank Rift Apart. Vedremo fra qualche giorno l'analisi completa e le sue conclusioni. C'era pure un video, ma ce ne frega niente. Solidarietà per Yoshida. Yoshi ci manda tutti alla Mengo e va a giocare a Zelda TikTok su un'isola. Yoshida, dici? Che pizza i fissati di Pixel. Beh, questo non è fissati di Pixel, però è capire dove gira meglio, Monaco, dai. Perché fissati di Pixel? Xbox, nuova schermata home disponibile da oggi, tutte le novità. Questa me la leggo volentieri con voi perché non accendo Xbox da settimane, da dordogne, e non so neanche, non sapevo niente di questa cosa. Microsoft Super Deep è migliore di voi, si è abbonato per 20 mesi, grazie caro. Microsoft ha introdotto con un aggiornamento la nuova schermata home di Xbox, che include diverse novità per i possessori di Xbox Series X, S e Xbox One. Scopriamole! Le console Xbox arrivano disponibili da un aggiornamento. Ok, aggiornamento. L'update lascia proseguirà un rollout graduale. Sono diversi mesi allo stesso modo avere... Allora, attenzione. La nuova Xbox Home semplifica l'accesso alla libreria, al Microsoft Store e a Xbox Game Pass, nonché alla ricerca e alle impostazioni grazie al menu di accesso rapido nella parte superiore. Allo stesso modo viene creato maggior spazio per lo sfondo personalizzato, il layout risulta semplificato e i contenuti utilizzati di recente vengono collocati nella parte inferiore della schermata. C'è inoltre un'opzione per cambiare il wallpaper in base al titolo evidenziato nell'elenco. Le modifiche mirano a valorizzare la scoperta dei giochi, da sempre un elemento tenuto in grande considerazione da Microsoft attraverso l'introduzione di elenchi di titoli personalizzati per l'utente. E, a proposito di personalizzazione, è possibile appuntare giochi preferiti e gruppi di elementi. Tra le altre novità sono presenti anche delle liste di giochi curate e personalizzate in base agli interessi del giocatore. Ed è inoltre possibile applicare dei pin... Vabbè, che palle. Migliorano i servizi, peggiorano le vendite. Ok, si tratta di un problema, niente. No, qualcuno di voi l'ha provata, ci vuole dire la sua? Oggi ho finito The Last of Us su PC, ottime prestazioni, mi lasciava solo in qualche occasione durante gli screenshot, dice Brusim. Io devo metterlo su, penso di giocarmelo st'estate. Vito, devi giocarti Bramble. Ne ha parlato bene Mottura. Lo so che gioco è Metz Sager. Non l'ho mai tenuto in considerazione e secondo me non si è mai nemmeno qualificato per entrare nello show indie, nonostante io l'abbia visto, perché a me sembra un po' grezzotto. Però ne ha parlato così bene che mi è venuta un po' voglia. Non è arrivato ancora l'aggiornamento della Wii su Xbox. E perché Xbox non può aggiornare la Wii? Battutona. Ciao, Perno. Double Dragon Gaiden Metacritic, signori. Poi abbiamo Disillusion. Andiamoci a un altro Metacritic del Double Dragon brutto come la fame. Esteticamente, poi magari un grandissimo gioco. Oh, boom, 70. Onesto. Questa è la versione Switch, però. C'è anche per PC. 77 su PC, con 12 review. 72 con 15 recensioni su PS5. 8 recensioni per Xbox. 78. Dove la troviamo secondo voi in Italia? È impossibile trovarlo qua. The Game Machine, vai, 84, voto altissimo per Double Dragon. Questa l'ha fatta Danilo tutta la vita. Danilo della Frana. Ci sta, 84, un po' pazzo. Ve lo faccio vedere un secondino per ricordarvelo. Cioè, era sta roba qua, secondo me è abbastanza indecente. Hai fatto Planet Volana? Sì, mi ha fatto cagare però. The Last of Us me lo sono spoilerato con la serie TV, dice Delta. Prima non potevo scrivere per il sondaggio, ma è nato su Armored Core, sì, tutta la vita. Prima, mentre tagliavo l'erba, ho ascoltato il tuo ultimo commento. Sul discorso del calcio femminile mi sono quasi commosso. Come possiamo farti rendiscusso dell'universo? Allora, ecco qua. In breve, Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons declina in modo convincente l'esperienza accumulata con Streets of Red, donando nuove interessanti meccaniche all'eterno combattimento dei fratelli Lee. Un buon numero di extra e una struttura roguelite sono il lasciapassare per una soddisfacente longevità, penalizzata solo dall'assenza del gioco online. Com'è, come gira? Colorato, ben arrivato e strarivante. A lui gli è piaciuto, a me fa veramente schifo esteticamente. Tra l'altro, voglio darvi una grande notizia. Sono tornato, questo mese esce il numero 400 di The Game Machine. Dico, un evento, è una rivista che ha fatto comunque anche parte della mia vita e credo che questo numero sia molto celebrativo all'interno. Me lo compro. Sono andato alla prima edicola, non sapeva neanche cosa fosse The Game Machine e probabilmente neanche cosa fosse una rivista nell'edicola. La seconda lo conosceva, ma mi ha detto che da diversi mesi non gli arriva più. Al che mi sono rotti i coglioni e l'ho ordinata online su un sito, un'edicola online, e ho pagato 3 euro di spedizione. Però capite che è un po' un problema sta cosa, per dire come stanno messe oggi le edicole eccetera eccetera. Se volete solo leggerla però, The Game Machine lo trovate anche in uno di quei servizi in abbonamento, purtroppo non Readly ma l'altro che non ricordo mai. Un paio di mesi di prova l'avevo fatti, se siete interessati, volete leggere questo numero, fatevi il mese e ve la leggete. Disillusion Island Metacritic. Ah no, vogliamo vedere se c'è un'altra recensione con un commento migliore di The Game Machine che fa un po' cagare nel boxino, non nel commento. Ah, abbiamo sia Every Eye che Multiplayer. Every Eye, dai. Ninja, Double Dragon. Double Dragon l'hanno recensito tutti. Recensione, un ritorno dal sapore nostalgico. Torniamo alle origini della storia del Dojo Sosetsuken in un picchiatura a scorrimento con elementi roguelite di gradevole fattura. Nessuno dice che è brutto, Riccardo Cantù. Ma solo a me fa schifo? Cioè, è sta roba, cazzo. Com'è possibile? Che sembra un po' Ninja Turtles, effettivamente. Ma evidentemente non capisco l'estetica di Double Dragon, che ho giocato persino su un G-Tiger nella mia vita io. Versione Game Boy e G-Tiger me le ricordo un po'. Non sapevo che TGM esistesse ancora, sono contento per loro. Delta è la rivista, l'unica per cadenza, per uscita, la seconda rivista al mondo, dietro solo a Famitsu. Con la redazione attuale, piuttosto che comprare TGM, mi schiaffeggio le balle. Non so chi ci sia che Gespe di Pippa. in un periodo non lontanissimo avevano anche fatto partecipare della gente che conosceva, cioè ci ha lavorato Maderna, Raiden, Midna, cioè gente che mi interessa leggere. Ci starebbe bene un sondaggio. No! Double Dragon Gaiden, Rise of the Dragon. A conti fatti, Double Dragon Gaiden, Rise of the Dragons ci ha catturato con il suo impianto ludico a metà tra tradizione e innovazione e ha saputo regalarci diverse ore di spensierato divertimento. Non è un titolo perfetto e forse lo raggiungerà le vette toccate dal quarto capitolo di Streets of Rage. Ok. Ma è comunque bello vedere una serie tanto importante risorgere dalle proprie ceneri, offrendo sia ai neofiti che ai fan storici l'occasione per tornare a impersonare i fratelli Lee e i loro compagni. Se siete estimatori del genere di picchiatura a scorrimento, dovreste assolutamente dargli una possibilità. 7,5. Allora, andiamoci invece a leggere Disney Legion, di cui abbiamo anche l'indovina Metacritic. Quindi andiamo prima a fare l'indovina Metacritic e poi ce lo leggiamo. Disney Illusion, boom, versione Switch, 52 review, 73. Ah, è uscito solo su Switch questo. 73, onesto mestierante, occhi e croce, c'è un 95. Game Rant, Bundle, Guardian. Allora, andiamo intanto a vedere l'indovina Metacritic, che abbiamo detto. Quindi, Vito Weekly. 73, abbiamo un Davian e un Perceptron. E basta, credo. Molto vicino a Don Volpo e Don Moragno. Scarwolf, Bruce in male, Dolusezio, 72, 73, 74, 78, 72, 76, 79, 71. Boom, 73. Quindi va fatto l'estrazione online. Tra Davian e Perceptron. Estrazione online. Generatore lista di numeri casuali, stavolta ve lo faccio vedere. Allora, Davian è il numero 1, Perceptron è il numero 2. Speriamo non finisca in pareggio. Pronti? Davian numero 2, il numero 2 e il numero 1, il numero 2 è Perceptron. Pronti? Sbom, numero 1! Davian si porta a casa la possibilità di scegliere, gioca il gioco X. Me lo segno in premi riscattati. Davian. Davian, leggiamo bene il nome. Davian, ci sei? Davian, sei dei nostri? Davian 77. Perceptron ha perso. Io qua c'ho un grandangolo, vedi? Ma grandangolo ha scelto però. Davian invece no. Davian 77 in premi riscattati. Davian 77, così non devo andarmi poi a cercare il nome. Possiamo chiudere anche questo. E ora le recensioni. Davian se n'è andato però, eh? Molto male. Andiamo a vedere se troviamo roba italiana. Game Informer 85. Orcorché, Maskirun, Shake News, Every Eye 77, multiplayer, prima avevamo letto Every Eye. La recensione di Disney Legion Island, il metroidvania in salsa Disney per tutta la famiglia da giocare da soli o in compagnia, di Christian Colli, che conoscete benissimo. Disney Legion Island è un metroidvania competente che si rivolge a un pubblico a 7,5 intanto, a un pubblico ampio, composto sia dai bambini che adoreranno giocare nei panni di Topolino e gli altri, magari insieme ai loro familiari, sia da tutti coloro che cercano un titolo spensierato, coloratissimo e impegnativo il giusto, che si completa senza troppe paranoie. Non è l'erede del mitico Castle Illusion che credevamo, ma è giusto così. Quello che fa lo fa bene, siamo contenti che Dlala Studios, che sono quelli che hanno fatto quello delle rane, Battletoads sul pass, se volete giocarlo, abbia tentato una strada nuova, rischiosa ma promettente. Però la simpatia dei protagonisti Disney, level design competente e mai frustrante, tantissimi collezionabili da trovare, questo non è mai un problema nei mortacci di Pippo, contro la lentezza dei movimenti, difficoltà medio-bassa e troppi suggerimenti visivi, il sistema di controllo non è sempre reattivo. Ciao Barak! Vito Weekly, miglior format di Twitch. Grazie carissimo. È una roba in cui ci riguardiamo le notizie. Torna anche molto utile, dite la verità. Dove lo vedeva Castle of Illusion? Lui dice quello che ci si aspettava. Anch'io non sono d'accordissimo, che in realtà nessuno di noi ha mai pensato a quello. Abbiamo Spazio Games, così oggi variamo molto. La recensione di Domenico Musico. 7.4. Il verdetto di Spazio Games, i toni e, l'essenza del prodotto rispecchiano la Walt Disney di una volta. Un Metroidvania onesto, con una mappa chiarissima e senza troppe aggiunte non necessarie. Possibilità di giocare in coop. Nonostante sia un prodotto per giovanissimi, questo è contro. Il livello di sfida è troppo tarato verso il basso. Pochi biomi e un po' di backtracking gratuito. Disney Illusion Island, a dispetto del nome, non può essere considerato un nuovo capitolo dell'amata serie Illusion. Ah, per l'Illusion in mezzo, che i giocatori della vecchia guardia ricordano bene. Si tratta di un Metroidvania onesto, semplice, dritto al punto. Forse sin troppo basilare e minimalista se si considerano i grandi progressi compiuti all'interno del genere, ma parimenti meritevoli di attenzioni per chi desidera un'avventura da portare a termine con grande rilassatezza e serenità. Mi pare che potrei persino comprarlo alle mie nipoti. Visto che vengono da me che ogni tanto gli cambio il gioco. Non è facilissimo dargli i giochi miei, eh. Sembra carino, dice GDR Unplugged. Mi chiedo se valga come un Castle of Illusion dei tempi. No, non ho appena risposto GDR Unplugged. Mai nella vita. C'è anche IGN Italia, 72. Comunque molto allineati, eh. Everiai 77, Multiplayer 75, Spazio Game 74, IGN Italia 72. Però ne abbiamo letto due, quindi niente IGN Italia per oggi. Se c'è un'altra recensione cercheremo IGN Italia, ma non lo so. Vediamo se c'è... No, no, non ce n'è un altro. Amazon Prime Game, i giochi gratis di agosto 2023 sono stati svelati. Se era un gioco più importante leggevamo la terza recensione, non c'è frega un cazzo di Disney Illusion. Se potessimo fare i sondaggi ve lo chiederei di Disney Illusion, ma secondo me è 0%. Perché se vi interessa poco Pikmin 4 e tanto Disney Illusion non vi rivolgo più la parola, quindi meglio che non lo andiamo a scoprire. Vediamo quali sono i giochi gratis di agosto 2023 di Amazon Prime. Questo lo conosco e sono molto contento che me lo regalano. Potrei pure provarlo. Questo è stato nello show indie. La grafica delle carte è veramente figa. Poi avevo provato una demo e non me ne fregava niente. Allora, abbiamo Payday 2 più The Gage Mod Curio DLC. Epic Game Store. Ah, perché pure i giochi di Epic Game regalano. Farming Simulator 19. No, dai però, cazzo. Blade Assault. Non me lo ricordo. Quei 4, ok, su GOG, contento il Maria. Star Wars, il potere della forza 2, questo mese c'era l'1. Fore Tales, è quello che vi dicevo, sono contento. E non succedeva da molto che mi interessasse un gioco di Amazon. Anche se mi pare che stiano risalendo di livelli, eh. Hanno fatto una picchiata e adesso un minimo stanno risalendo. Driftland, The Magic Revival. Non lo so. In Sound Mind e Summertime Madness. Payday 2, quel 4. Diffland, immaginate, è un gioco di strategia 4x. E basta, abbiamo finito. Ah no, Fuoritezza è un'avventura narrativa a base di carte, lo so. In Sound Mind è un gioco single player, allora psicologico. Summertime Madness è un gioco di esplorazione e puzzle surreale. Vabbè. Vito, ha iniziato Pikmin 4, avevi detto che aspettavi di finire Final Fantasy 16. Lo so, Marco Joker, ma l'ho finito ieri sera, poi sono andato a dormire, poi sono tornato oggi a casa, sono andato a camminare, poi ho fatto TG Lego, poi ho fatto Siedi di Vito e sono qui a fare il Vito Weekly. Sono uscito a fare un po' Humanity. Secondo me in questo weekend non lo gioco. Mi faccio un po' di Humanity e al massimo Viewfinder, che so che durano poco e me li levo, e poi Pikmin 4. Almeno uno dei due tra gli umani di Viewfinder voglio togliermi prima di Pikmin 4 e poi me lo gioco. A proposito di sonno, quante ore dormi per notte? Chiedo per Farenz. Adesso sto dormendo, perno. Da un anno, da maggio dell'anno scorso ho preso a dormire Io mi addormento verso mezzanotte, mi sveglio alle... Una sveglia l'ho tolta alle 5 e 4, adesso la metto alle 6 e mezzo. Quindi almeno 6-7 ore me le faccio, tranquillo. Toglierli che sono tasse, va bene, parlo come organizzazione, lo sapete. Non ho trovato, ho ritrovato la tua recensione in giro, che ne pensi dei due Dishonored? Winnerbago, se vuoi trovare i miei pensieri, recensioni non le trovi. Puoi trovare in giochi giocandoli i miei pareri. A me era piaciuto molto anche il 2, probabilmente forse anche più dell'1. Perché l'1 secondo me era più bello se sperimentavi. Io non sono uno sperimentatore. Quindi bella ambientazione, ma mi c'ero divertito il giusto. Il 2 mi era piaciuto invece un sacco. E mi era piaciuto anche molto il DLC che sparagnava molto sul gioco base. Faceva delle cose molto diverse che secondo me lo cambiavano tanto ed era super figo. A sto punto, visto che manco lo inizi, picchi, mi fatti un po' di... che passa Final Fantasy 16. L'ho tolto ieri, eliminato, e devo ricordarmeli. Tra l'altro non l'abbiamo letto nel programma, mi devo ricordare di metterlo su eBay domani, tipo. Anzi, se qualcuno di voi è interessato a Final Fantasy 16, se lo porta a casa con 35 euro più spedizione. Che costerà sui 7-8 euro. Corriere, consegna in un giorno, tipo. Hai messo il video svolto a Final Fantasy? Certo, del Benzo, 5. Se amate la musica dei Far Rush, ora c'è la Limited Edition, perfetta. Qualcuno di voi mi sembra che l'aveva amato, dei Far Rush. Bella Limited, con 4 vinili. Io sono uscito un po' dal tunnel dei vinili, onestamente. Ne stavo comprando un sacco di videogiochi perché le fanno così belle, guarda che confezione, però stavo spendendo 1 miliardo senza mai ascoltare un vinile. Alla fine io se metto il vinile metto Aznavour, per farvi capire il mio livello. No, però un attimo, qua me li fai vedere neri de merda, qua sono bellissimi, perché? Eh no, che cos'è? Ah, questa è un'altra? Questa è più bella però. Ma quanto sono belli i vinili. Ma sono cretini, perché qua la mano? Saranno due versioni? Annunciata da Bethesda, la colonna sonora di Farash è creata in collaborazione con Laser Records, che ha già prodotto diverse edizioni del genere per altri videogiochi. 4 LP pesanti, confezionati con una robusta custodia e buste interne. Vaffanculo. Il cofanetto è disponibile in due versioni, sì, la Standard Edition con il tradizionale vinile nero e la variante Limited Edition, entrambi acquistabili dal sito ufficiale di Laser Records per circa 90, costano uguale. Se vi piace il colorato, se vi piace il nero. Ho un lettore di vinili, sì, per certo. È come la tessera del GameStop, serve a scopare. In cui ho preso un sacco di jazz per Ceptron e un sacco di musica classica. E poi roba di videogiochi. Ma io metto sempre Aznavour. Ma com'è triste Venezia. No, mi piace un sacco di Aznavour, l'istrione. Vabbè, sulla musica non sono proprio una roba che posso... che posso soddisfarvi. A proposito di Super Smash Bros, Sakurai incerto sul futuro. Nessuno può prendere le redini della serie, dice lui. Ma lui si è rotto i coglioni, quindi questa cosa potrebbe essere un problema per Nintendo. Masahiro Sakurai è dubbioso sul futuro della serie Super Smash Bros, in quanto a suo avviso nessuno è in grado di prendere le redini della serie. Hai rotto i coglioni, motte da una pizza? Sto registrando qua, un po' di serietà, no? In quanto crede che alla sala attuale nessuno sia in grado di prendere le redini al suo posto e realizzare un nuovo gioco. In breve, questo è quanto ha detto nell'ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube. Masahiro Sakurai on Creating Games, incentrato sulla genesi di Super Smash Bros. Brawl e del team di sviluppo che l'ha realizzato. Virgolettato. La domanda è... cosa succederà la prossima volta? Intendo qualsiasi cosa venga dopo Super Smash Bros. Ultimate, ha detto Sakurai. Un'opzione sarebbe quella di separare la serie stessa dal creatore originale, ma per ora almeno non riesco a immaginare un titolo di Smash Bros. Senza di me. Potreste pensare che sia una posizione naturale per una persona che ricopre il mio ruolo, ma io lo dico parlando obiettivamente. La penso come il presidente Iwata quando abbiamo formato il team per Smash Bros. Brawl. Al momento non abbiamo qualcuno che possa semplicemente prendere le redini del gioco. Smash Bros. È un titolo enorme e importante per Nintendo, quindi è lecito pensare che prima o poi ce ne sarà un altro. Ma ci vorrà un po' di lavoro per capire esattamente come farlo, ha aggiunto. Da parte mia vorrei continuare a lavorare con Nintendo in qualsiasi modo sia possibile. Ma fai personaggi di questo e sbattiti nel cazzo. Ce l'hai la gallina dalle uova d'oro. Un aneddoto interessante. Da questo video apprendiamo anche un aneddoto interessante su Super Smash Bros. Quando venne annunciato un nuovo capitolo della serie durante l'E3 2005, in realtà i lavori sul gioco non erano ancora iniziati e Sakurai stesso non sapeva nulla dei piani della grande N. La sera stessa, l'allora presidente Satoru Iwata chiese a un sorpreso Sakurai, all'epoca freelancer, di prendere le redini del progetto. Il motivo di questa mossa rischiosa da parte di Nintendo è che la compagnia aveva bisogno di annunciare un gioco con molto appeal sia per il pubblico giapponese che per quello americano, che ricordate quando si annunciava Smash Bros. Impazziva? Per promuovere i servizi online Nintendo Wi-Fi Connection e dunque non c'era candidato migliore di Super Smash Bros. Sakurai era indeciso su da farsi, in quanto da freelancer aveva già preso impegni con altri studi di sviluppo per progetti differenti, ma alla fine, spinto anche dal fatto che nessuno poteva prendere il suo posto alle redini dello sviluppo, decise di accettare l'incarico. E il resto è storia. Ma hai rotto i coglioni. Vito, ma tu ci credi alla presunta PS5 Slim? Io no. Devo essere onesto, Perna, a me sembra proprio una cazzata di Sony. Però non la escludo, visto che se ne parla così tanto che magari qualcosa sta girando perché è vera. Però mi stupirebbe proprio, sinceramente. A meno che non è un modo per alleggerire i costi di produzione, mi sembra proprio insensato da parte loro al momento. Non mi sembra proprio neanche qua un'esigenza, quindi boh. Però magari in magazzino la PlayStation 5 è un problema, questo potrebbe essere. Ultima roba di oggi, poi finisce il Vito Weekly e Ratatan Official Gameplay Trailer. Quello ho messo proprio all'ultimo secondo. Me lo vedo stravolentieri. Vediamo cos'è questo Pataton, che non è Pataton. Pataton. Non era Pataton. Era Ratatan, che era prima Patapon. ...100% ma non slim, PS5 uguale ma con lettore separato, boh. Sarebbe la prima volta senza, però. Beh, mi sembra presto, però sì, ci può stare, eh. Però è pure cambiato il mondo, Perno, non credere. È molto bello da vedere, sapete? Minchia, la musichetta già c'è una capoccia. Questo su Steam Deck è il gioco della vita, sì. Come tutti i giochi, però, devo dire, per certo. Serino variabile. Molto bello. No, è un seguito non ufficiale GDR Unplugged. Non ha niente a che vedere con Patapon. A parte il fatto che il logo sembra Patapon, tra l'altro. Perché si chiama Ratatan. Sì, al limite del tollerabile il fatto che dicano che non c'entri niente. Io direi che abbiamo chiuso qua col video weekly. Dobbiamo fare però l'indovina Metacritic per prossima settimana. E poi ce ne andiamo. Videogiochi in uscita. Non sto facendo più riassunti su Instagram, perché pure là c'era poco seguito ed era una bella sbatta. Quindi fate clip, perché come al solito si può vincere il premio sia indovina gioco X, sia partecipa e noi giochiamo, e sia in futuro al nuovo format. Però non le userò per fare il resoconto. Vabbè, è fatto dai creatori originali di Patapon. Ci sta che ricalchino quella formula. Ci sta la formula, capisco lo stile. Il logo che ricorda Patapon, secondo me, è troppo, zio Felliero. Allora, dobbiamo fare la settimana tra lunedì 31 luglio, dove vi ricordo siamo in maratona su questo canale fino a luna di notte, e il 4 agosto, 31 luglio, 4 agosto. Però questo è luglio, mi sa. Agosto. Phasmophobia, Baldur's Gate 3, Wrest Quest, 8 agosto però già, cazzo. Settimana prossima non esce niente. Perché c'è Baldur's Gate 3 che è 6 settembre? Non ce l'abbiamo per la prossima settimana. E quindi ce ne sbattiamo il cane, lo facciamo, ragazzi. Si fa la prossima settimana. Winnerbago, facciamo la serata premi riscattati. Quindi almeno 3 ore, 3 giochi riscattati. Con, ti dico pure i giochi, guarda. Vincenzo Aversa. Premi riscattati. Prince of Persia DOS di Perceptron, Art of Rally di Brusim e Genshin Impact di Sippo, un'ora circa gioco. Dopo, tra mezzanotte e l'uno, ci vediamo insieme il video del set dei Lego in uscita in agosto. Si parla un po' di Lego e a luna di notte si ordinano Lego. Detto questo, non ci abbiamo il gioco, ci salutiamo. Andiamo a fare il ride a qualcuno se c'è. Noi ci vediamo domani mattina. C'è sia andiamo da Vikings che mi ha scritto un commento carino a Siede di Vito e voi non l'avete ancora fatto, dovete ancora vederlo. Noi ci vediamo, dicevo, domattina penso con Vito Influencer. Se mi sveglio presto vado a camminare e poi Vito Influencer. V King King Place. Lui sta giocando Rayman 2, che noi vedremo domani mattina. Cosa mi hai chiesto, Perceptor? È uscito il voto di Everybody 1-2 Switch. L'abbiamo fatto, abbiamo controllato e abbiamo fatto un vincitore, Perceptor. Ti sei perso l'altra volta, caro. Ciao, belli! È stato meraviglioso! Ciao. Tra l'altro l'ho pure comprato io. Domattina verso le 10:30 circa, GDR Unplugged. Ciao, belli. Adesso me ne vado a dormire. Se non ci sono io, ringraziate Vikings per me. Bacetta, adesso vado a fare evidenziare tutto e fare il podcast, per dire. Quindi faccio sempre mezz'ora dopo io. Ciao belli, alla prossima!